Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Angela Lischetti che con Claudio, ciao Claudio.
Ciao Angela, buongiorno ascoltatori.
Si parte con storia del Novecento, piccole storie, questo secolo così importante per il nostro presente. Che cosa è il nostro argomento di oggi, Claudio?
Oggi parliamo di una storia di un prete, di un processo, ma parliamo della pace.
Bello argomento, eh?
Sì, sai, di questi tempi sembra quasi, c'è un senso di impotenza, di inutilità nel reclamare la pace. Ecco, raccontiamo la storia di questo prete che era parroco a Germignaga dal 1915, lo sarà fino al 1931, e che durante la guerra prende una posizione che lo porterà a essere processato nel 19.
Dunque, intanto il nome si chiama?
Lui si chiama Don Ambrogio Grassi.
Ecco, Don Ambrogio Grassi, che noi abbiamo visto, così c'entra niente, ma essere noto per avere murato una nicchia e salvato un meraviglioso affresco nella sua chiesa di Germignaga. Ma tu hai tutt'altro da dire.
Tutt'altro. Lui fu processato per opera deprimente, lo spirito pubblico e la resistenza.
Piace questa opera deprimente.
È, come vedete, un classico reato d'opinione. Però due parole bisogna spendere su di lui. Anzitutto diventa parroco al suo rientro da un lungo, diciamo, lavoro di missionario in Africa. Lui nel 1912 chiede il rientro in Italia. Lui è nato nel 1863, quindi già, diciamo,
non giovanissimo,
no? Lui rientra in Italia e chiede di essere assegnato a una parrocchia e gli danno Germignaga. Quindi è un uomo di grande esperienza, che ha fatto un'esperienza missionaria, non è un uomo, diciamo, abituato ai giochi interni, alle parrocchie e al potere locale italiano.
E neanche di primo pelo, quindi sapeva muoversi, no?
Ma in un altro contesto, le missioni africane. Qui non ha una grande esperienza. E arriva qui allo scoppio della guerra, nel 1915.
Momento delicato.
Delicatissimo, no? E arriva in un paese, come dice il procuratore del re quando lo incrimina, un paese dove la tendenza al pacifismo, all'antimilitarismo è fortissima, perché Germignaga è un paese dominato dai socialisti elettoralmente. Quindi in un contesto dove esiste una fortissima, diciamo, propensione a contestare questa guerra. Non dimentichiamoci che in tutta realtà la zona di confine del Varesotto i socialisti avevano un peso notevole, e anche l'antimilitarismo e il pacifismo aveva un peso notevole di carattere laico.
Certo.
Lui invece ha questa vicissitudine che è tipica un po' dei preti di allora. Perché? Perché giustamente lui nel 1917, dopo che Papa Benedetto XV chiamerà ad agosto, in una sua lettera, inutile strage, la guerra in corso, e lancerà il famoso motto non più un altro inverno di guerra, lui si allinea un po' a questo richiamo. Tieni presente che l'appello di Benedetto XV fu una delle giustificazioni di Caporetto, cioè certo, che il peso della parola del Papa
fosse pesato così tanto
sulla coscienza dei soldati, che a Caporetto i soldati si ritirarono in massa davanti all'avanzata austriaca, ignorando che anche gli austriaci erano cattolici. Quindi tutto questo rappresenta una falsità, come si usano le cose, se le si piegano delle ragioni per giustificare i propri fallimenti, diciamo,
certo,
così, no?
Certo, giusto.
Ma torniamo al nostro parroco. Cosa fa Grassi? Qual è il punto dirimente che lo porta ad essere accusato? Il punto dirimente è che lui interviene sul fatto che nella scuola venga insegnata l'inno a Oberdan. L'inno a Oberdan, vi leggo due strofe. Morte a Franz, viva Oberdan, le bombe all'Orsini, il pugnale alla mano, a morte l'austriaco sovrano, noi vogliamo la libertà. E prosegue su questo tono molto, diciamo, aggressivo
violento.
Lui in due prediche fa notare che questo tipo di linguaggio non può andar bene per i bambini. Bisogna insegnare ad amare anche il nemico, lui dice.
Che bello.
Dice perché? Perché comunque sono uomini come noi. E quindi ci può essere, lui accetta l'idea che ci possa essere una guerra per, diciamo, le terre irredente, ma dice non si può insegnare l'odio. L'odio poi dopo nei bambini proseguirà per tutta la vita. Non si tratta più, una volta chiusa la guerra bisognerà pensare alla pace, ma se si lavora per l'odio, questo lo si trascina tutta la vita. Ora, questa sua constatazione ferisce due tipi di persone a Germignaga. Le maestre, che si sentono minacciate nel loro ruolo di educatrici, e alcune parrocchiane che alla messa prima di allora si sono scandalizzate da queste sue parole, per cui secondo loro antipatriotiche, e fanno un esposto all'autorità del tempo.
E teniamo conto che, vedo dalla statistica del tempo, la popolazione di Germignaga nel 1911 era di 2600 abitanti, quindi un piccolo paese.
Assolutamente. Non solo, ma l'altra cosa che ti colpisce è che in questa inchiesta i bambini vengono tirati dentro.
Ah, vero.
Perché a testimoniare verranno chiamati.
Caspita.
Cioè, perché questo genere di reato allora, bisogna pensare che appunto abbiamo Caporetto e quindi il crollo del fronte, il Piave, in quel momento c'è il disperato bisogno di, diciamo, rinsaldare il paese attorno a questo, al governo. Di conseguenza colpire queste persone come Don Grassi può essere un esempio, perché c'è il discorso che il Caporetto è frutto dell'azione del fronte interno che ha eroso il consenso al fronte vero e proprio per la guerra. Invece la crisi è di tutt'altro genere, ha tante altre ragioni, ma viene utilizzata.
Certo.
E per colpire.
Perché è comodo, esatto. Anche.
Ma si crea una situazione un po' particolare, devo essere. Bisogna osservare. Il 1917 è un po' una svolta del rapporto tra Stato e Chiesa in Italia. Perché con la crisi di Caporetto e il nuovo governo, i cattolici per la prima volta entrano al governo.
Sì, perché la partenza è di qualche anno prima, ma ora che si organizza.
No, partecipare al governo è un'altra cosa.
Esatto.
Partecipare alla vita politica
è un conto.
Giusto. Partecipare al governo è un altro. C'entrerà Filippo Meda, allora presidente della Banca Popolare di Milano, diventerà ministro in quel governo e, per capirci, una delle prime misure che verranno adottate sarà l'abolizione del rapporto trimestrale sul comportamento dei parroci, che dal 1861 veniva fatto dalla polizia in Italia.
Pensa.
C'è un rapporto trimestrale sul comportamento dei parroci, perché la Chiesa era un nemico dello Stato italiano.
Interno, un nemico interno.
Un nemico interno. Cioè cessa, capite? Cioè, Caporetto segna anche questo passaggio. Noi da questo punto di vista è un passaggio molto sottovalutato storicamente, no? Cioè nel momento in cui la guerra gira proprio male, tutti uniti, benissimo, facciamo in modo che i cattolici li inglobiamo dentro il governo del paese, paghiamo qualche prezzo come questo, ma a questo punto il non expedit, tutte queste cose qui muoiono.
Taceranno.
Da questo momento i cattolici fanno parte della compagna governativa a tutto
curto. E avranno le responsabilità che tutti gli altri hanno.
Esattamente. ma questa cosa troverà i cattolici totalmente impreparati, e lo si vedrà poi nel 22, insomma, no? Della loro impreparazione. Però
qualcuno aveva capito il gioco.
Mentre il povero Don Grassi, lui resta sul terreno dei valori. Cioè, lui non coglie che siamo entrati in questa nuova fase, ovviamente, no? Poi, ripeto, aveva una certa estraneità alle cose italiane. Lui resta fermo al fatto che l'odio non è mai portatore di grandi risultati. Ecco che allora prosegue in questa sua azione, nel senso che non si ferma.
Non si limita all'omelia della mattina presto.
Sostiene questa posizione in un altro paio di circostanze, pur partecipando alle riunioni patriottiche che in quelle settimane di fine 17 si svolgono in una forma estremamente convulsa, perché davvero il terrore che gli austriaci sfondassero, arrivassero alla pianura veneta, era enorme.
E quindi proseguissero.
Quindi in quelle settimane ci sono, in tutta Italia nascono comitati, anche perché bisogna accogliere i profughi. Tra l'altro lui, tra virgolette, commette un altro errore, anche se si può chiamarlo così.
Certo, facciamo però una piccola pausa e poi riprendiamo.
La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù. Siamo partiti in 27, solo in 5 siamo tornati qua, e quegli altri 22 sono morti tutti a San Donà. Cara suora, son ferito, a domani non ci arrivo più, se non torno alla mia mamma, questo fiore ce lo porti tu. A Nervesa c'è una croce, uno dei nostri sta disteso là, io ci ho scritto su Ninetto che la sua mamma lo ritroverà.
Ecco, mi sono un po' lasciata prendere da questa cosa, cioè penso a questo paesino piccolino, non di montagna, non si può dire, ma insomma molto molto periferico della nostra penisola, e quest'uomo che osa parecchio, ma capiva di osare?
Secondo me no, lui non è un uomo, lo vedremo poi in una nota degli anni 30, lui non è un uomo che ha la percezione che sta usando. Lui pensa, lo si vede anche nella sua nota, nella difesa che stenderà per il processo, lui pensa di stare facendo il suo dovere pastorale.
Un bravo prete, insomma.
Sì, lui lo dice apertamente nella sua, diciamo, difesa, che non è assolutamente un atto estremo, un atto di rottura,
no,
sta nella sua, diciamo, natura di prete rivendicare questo dato valoriale, e quindi gli sembra giusto che lui si mantenga su questo terreno. gli altri terreni non gli interessano, no? O meglio, sono secondari rispetto alla sua figura di prete.
Certo.
E la sfera, diciamo, istituzionale e politica non gli compete. A lui gli compete una sfera valoriale, ecco perché lui si muove in quella direzione. Ecco perché lui, dopo, diciamo, questa predica sulla contro l'inno di Oberdan e contro l'uso a scuola di questo genere di linguaggio, lui prosegue tranquillamente dicendo che ci sono anche altri elementi. Per esempio, lui racconta che, siccome in quelle settimane la stampa italiana era infarcita di racconti di violenze nei confronti della popolazione italiana che veniva invasa dagli austriaci, sicuramente ci sono state, anche perché le guerre sono violente, quindi.
Certo.
Ma lui racconta che in fondo il vescovo di Udine, che si era trovato catturato dagli austriaci perché si trovava in missione fuori da Udine, fu lasciato tornare a Udine tranquillamente. E lui, nel raccontare questo, lui viene accusato di stare dalla parte degli austriaci.
È chiaro.
E lui dice: ma io non ho detto che gli austriaci sono cattivi o buoni, ho detto un fatto, ho raccontato un fatto, che al vescovo è stato concesso, siccome è una figura secondo lui neutrale, dice, di tornare nella sua sede. Dice: questo io vi ho raccontato, ma anche questo suo, diciamo, racconto gli verrà usato per accusarlo di stare dalla parte degli austriaci. Come vedi, c'è proprio un utilizzo delle poche parole per costruire intorno un caso gigantesco. No?
Forse lui voleva dire: guardate che l'austriaco non è, almeno l'austriaco persona, non militare, è come noi, non so.
No, lui
voleva arrivare lì, no?
No, lui ricorda che gli austriaci sono cattolici.
Esatto, c'è qualcosa sotto, non è,
cioè,
soltanto.
Lui dice: attenzione, stiamo parlando di fratelli nella fede.
Già.
E questa cosa, dice, io lo devo vedere, lo devo riconoscere. Dopodiché l'uomo bestia della guerra è un altro discorso, ma questo non è, cioè ne prendo atto, ma stiamo parlando di fratelli e fede. Infatti dice: non stiamo parlando di musulmani, a un certo punto dice, non stiamo parlando
perché altrimenti
no, nel senso che non stiamo parlando del clima delle crociate, ecco,
no, certo,
no?
Certo,
quindi
beh, comunque si risente, però, se tu dici appunto è stato anche un missionario, e quindi
certo,
dentro questa logica, no, probabilmente l'attraversava.
Non siamo di fronte a un prete provinciale. Questo
aveva uno sguardo ampio.
Ampio, molto ampio. Non mi stupisce che lo abbia protetto quella pittura con un muro per conservarla. Siamo di fronte a un personaggio che non era inquadrabile nei preti dell'epoca, perché infatti lui a un certo punto emerge il problema che ci sono alcune migliaia di preti al fronte.
È chiaro.
I cappellani militari. E lui dice, osserva che la loro figura non la rinnega.
La comprende.
La comprende. Però fa capire che lui non sarebbe stato lì. Perché comunque è un riconoscimento del ruolo della guerra.
Certo.
Diciamo che è un Don Milani molti decenni prima.
Certo. Ha lasciato scritti?
Ecco, questo è il punto. Io non ho trovato scritti suoi, a parte la difesa. Bisognerebbe avere accesso al Chronicon, perché lui, come sempre, essendo stato parroco per 17 anni, bisognerebbe. Sì. È una ricerca ancora da fare. Come Angela, molte delle cose che portiamo in questa trasmissione, portiamo alla luce delle cose, andrebbero approfondite ulteriormente. Ti viene voglia di dire agli insegnanti: ma fate fare delle ricerche, ragazzi, ma non quelle su internet, per piacere.
Veramente.
Quelle su internet, buttatele via.
Ma anche perché gli archivi sono ricchissimi di
materiale.
Ma certo,
no? Sono straricchi, quindi bisognerebbe cominciare a farli frequentare ai giovani.
Archivi privati anche, non solo archivi di Stato.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, a proposito della guerra, proprio in questi giorni mi è stata consegnata una lettera di un signore di Bardello per parlarti poi del pacifismo. Questo signore di Bardello era al fronte e è un socialista, e lui scrive una cosa importante, che chi arrivava con l'etichetta di socialista era messo nelle prime file tra quelli che dovevano uscire dalla trincea.
Che bello!
Quelli che dove la mortalità arrivava fino altissimo. Al 90%. Mm. E dice, noi socialisti che siamo contro la guerra siamo autentici carne da macello. È una testimonianza tremenda, no?
Dopo li abbiamo fatti eroi, eh?
Tutti eroi. Però e questo per dirti come c'è moltissimo anche di archivi privati, no? Che poi da recuperare, c'è un lavoro da fare enorme. Te lo dico anche perché una delle, per dirti, no, io so che c'è, viene chiamata a testimoniare, nel caso di Don Grassi, Carlotta Parini, che ha 12 anni.
Una ragazzina.
Esatto. Lei già, però lei lavora in fabbrica.
Già.
Lavora in fabbrica.
Cominciavano prestissimo.
Ma aveva avuto un infortunio in fabbrica e in quelle 2 settimane lei era tornata a scuola, in quinta elementare, perché l'aveva abbandonata ovviamente. Ecco, guarda, questa cosa che ci racconta il procuratore del Re di Luino è uno specchio della società straordinaria. Per questo seguire i documenti, ma cosa vuoi che sia una trasmissione televisiva? Ma vogliamo scherzare? Questo, prendere in mano il racconto, la testimonianza di questa ragazzina che ti dice io già lavoro da tempo, mi sono infortunata. Tieni presente che l'infortunio è un'altra storia che noi abbiamo totalmente dimenticato, ma in provincia di Varese nel triangolo tra Date, Sesto Calende e Luino, noi avevamo 1,5 morti al mese in quegli anni sul lavoro.
E poi quando venivano feriti da qualcosa mica venivano rimborsati, no?
No.
Figurati.
C'erano solo le società operaie.
Esatto.
Si era iscritto che ti riconoscevano
un tot
al giorno, per 2 mesi ti davano qualcosa, ma erano società operaie, lo Stato non faceva nulla.
Questo è un bel capitolo.
Anche per questo il movimento socialista era forte qua, perché garantiva tutta una serie di cose che lo Stato neanche si sognava.
Diciamo per vivere, il minimo per vivere.
Esattamente.
Ecco. Senti, e Carlotta cosa fa?
Allora,
partecipa
Carlotta,
al processo?
Sì, perché lei è in aula il giorno in cui la maestra porta la testimonianza contro Berdan del prete e lei era messa una delle mattine in cui...
Quindi aveva ascoltato la predica e sente la maestra.
E lei viene chiamata come testimone.
Fermiamoci ancora un attimo per una seconda pausa.
Morte a Franz, vivo Berdan, morte a Franz. Sovrano, e noi vogliamo
la maestra e Carlotta Parini, che poi è un cognome che mette soggezione, invece è soltanto un cognome del posto, forse. Che dice Carlotta in processo?
Lei dice, conferma che Don Grazia ha detto che durante la predica che la canzone di Oberdan è una canzone che
sull'odio.
I cattolici non devono ripetere. Tanto è vero che, ed è la ragione per cui le maestre si arrabbieranno, quando se c'era l'abitudine di iniziare le lezioni cantandola a Germignaga.
Ma pensa a te.
E una mattina si rendono conto che una buona parte delle bambine non la canta.
Ecco.
Ecco che allora.
Scandalo.
Allora cominciano a chiedere. E le bambine ammettono che le madri hanno riportato quello che hanno sentito alla messa.
E quel che diceva il parroco era importantissimo. Era importantissimo. Più di quello che diceva la maestra.
E di conseguenza loro non la cantavano Oberdan. E da qui nasce, quando ti dico le maestre si sono sentite delegittimate, da qui nasce l'esposto delle maestre, a partire da questa Rosa Trivelli e poi tutte le altre. A dire la verità, noti nelle testimonianze che ci sono delle sfumature di diversità, non tutte si lanciano.
Dietro non c'è un preside o quello che...
No.
Siamo ancora... Mm-hmm. Anche se è strana però questa cosa delle maestre che... Si mettono insieme, non c'è qualcuno che
allora,
monta.
Le maestre ai tempi erano nominate dal comune, attenta.
Sì, quello è vero.
E quindi conta il sindaco fa il pesce in barile, dice che lui è via tutto il giorno, probabilmente, non so, lavora in Svizzera, non so cosa.
Non c'era.
Del prete non ha mai avuto da ridire nulla, sa che però da un paio di settimane ci sono queste...
C'è movimento.
C'è questo movimento, no? Ecco che allora, poi ci parliamo anche di maestre, alcune molto giovani, Mercede Bettelli ha 21 anni.
Caspita.
E lei è, per esempio, a messa la mattina, la prima morte.
Quindi ascolta.
Quindi diciamo che, mentre la Francesco Ongetta, che è il sindaco, ha 47 anni. Cioè abbiamo questi due personaggi che fanno un po' da, diciamo, sono due riferimenti dell'inchiesta. Inchiesta che però ovviamente porta il processo nel settembre del 1918, mi pare.
Quindi siamo comunque a fine guerra quasi.
Siamo a fine guerra.
Fine guerra, insomma. E come
veniva? Il 12 luglio 1918.
Ok.
Riprende tutte le accuse, una requisitoria, eccetera, alla fine lui viene assolto.
Ah, ok.
Viene assolto perché le cose non hanno...
Questa grande rilevanza.
Non hanno questa grande rilevanza, anche perché, ripeto, sono frasi relativamente... Resta il fatto che Don Grassi resta parroco, nonostante questo episodio, che in altre circostanze avrebbe portato al suo allontanamento, perché lui comunque con un pezzo della comunità rompe.
Si è scontrato,
Lui resta lì fino al 31.
Quindi stimato.
Ecco, questa è la cosa bizzarra. È un uomo che ha, secondo, è interessante leggere cosa scriveranno i fascisti nel 1930 di lui. Perché
certo.
Noi abbiamo i Patti Lateranensi.
Okay.
E tu dici, va bene, la Chiesa, il fascismo, si sono abbracciati e via dicendo. I fascisti in realtà ripristinano la schedatura dei preti,
okay.
dopo i Patti Lateranensi. Ciò che nel 17 era stato sospeso, nel 30 ricomincia. E infatti qui noi abbiamo la schedatura di tutti i 240 preti della provincia di Varese, e abbiamo anche quella di Don Grassi.
Cosa dice?
Dicono che è un prete difficile da capire.
Mi piace.
Molto difficile da capire. Secondo loro non avrebbe un grande peso sulla popolazione, ma riconoscono che in un paese di impronta socialista, ma non lo scrivono impronta socialista, perché vedi, siamo nel 30, il socialismo è stroncato, teoricamente
non va riconosciuto
eccetera, lui comunque ha un suo ruolo, cioè quindi è come se dicesse, guardate, lui è stimato anche soprattutto al di fuori del mondo di chi va in chiesa, e questo è forse non ha una grande attività con l'oratorio, mm-hmm. al contrario di altri preti che mm-hmm. puntano tantissimo sull'oratorio e sono quelli che i fascisti nei loro rapporti considerano antifascisti, perché sono concorrenziali rispetto all'educazione della gioventù fascista, i Balilla, i Lucchetti, eccetera, le giovani italiane. Quindi se il prete che ha una grande attività con l'oratorio diventa un concorrente.
È attenzionato
ed è un concorrente.
Okay. Invece lui no?
Lui non ha questa attività dentro l'oratorio intensa, non viene considerato.
Anche perché ha la sua età.
Certamente, certo, no. Cioè lui in quel momento c'è già quasi 70 anni.
Insomma, Courga Dreyfieux.
E tra l'altro è l'unico prete che c'è a Germignaga. Ancora, non c'è coadiutore a Germignaga.
Troppo piccolo forse.
Sì. Mm. Strano, no, perché in altri paesi c'era, ma a Germignaga non c'è coadiutore. No. Ma qui è una storia, quella zona lì, tieni presente che a Voldomino viene trasferito Don Folli. Don Folli era a Caldana, viene bastonato e schiaffeggiato dai fascisti nel 22, nel 23 viene trasferito a Voldomino,
certo.
Che è il paese dove i socialisti prendevano più voti in percentuale di tutta la provincia, sfioravano l'80%.
Caspita.
E lui viene mandato lì, diciamo, cioè in una terra nemica, teoricamente.
Stai coi tuoi, in realtà, non disturbare.
Esatto, no, cioè diciamo abbiamo fatto la riserva indiana,
esatto,
mettila così.
Esatto.
No? Devo dire che nonostante questo, nella scheda di Don Folli viene riportato che ha credito presso la popolazione.
A questo glielo si concede.
e quindi, nonostante, tra l'altro, tieni presente Don Folli, era stato sospeso di Vinis perché aveva avuto una storia con una signora.
Basta, rovinato.
E quindi c'era anche questo. Sì. Eppure, nonostante questo, riesce a credito in paese. No? Comunque, tornando al nostro Don Grassi, lui resta un prete umbratile, di difficile identificazione da un punto di vista politico e soprattutto di difficile identificazione, cioè che è corretto nei rapporti con le autorità, ma non lo si può definire un sostenitore del regime.
Certo, non è vicino, è lontano, però insomma ben mascherata la cosa. Probabilmente era, si può dire, furbo in senso buono, intelligente più che altro, no?
Più che altro
si muoveva bene.
Resta questa sua distanza dal mondo istituzionale e politico.
Eh sì, stava molto sul religioso.
Lui sta molto sul valoriale, più che religioso sul valoriale, sai, perché non so dirti sul religioso perché non abbiamo... Purtroppo
sarebbe stato bello sapere su cosa predicava, per esempio, cioè, se partiva dalla parola di Dio, partiva su anche difficile dirlo.
Chiedi,
gli anziani non ci sono più, e quindi
chiedi cose
impossibili.
Chiedi. Però l'accenno alla violenza,
quello c'è chiaro,
e all'odio, quindi già lì se tu vuoi il rapporto col fascismo è complicato. Perché se c'è una cosa che proprio, se pensi alle canzoni fasciste, ecco, che sono uno sviluppo del Lino Oberdan praticamente, no?
Certo.
Allarmi siamo fascisti, c'è terrore, cioè c'è questa idea per cui tu sei violento, aggressivo e gli altri sono niente, ecco. Questa cosa,
certo, questa cosa è chiarissima.
Non appartiene alla cultura...
Sarebbe interessante sapere se tanti erano i preti come questo, cioè non schierati apparentemente, ma in realtà schieratissimi.
Sai che c'è una... sul fascismo è un altro discorso, ma sulla Prima Guerra Mondiale anche su questo non c'è una ricerca.
Non
dalla
c'è
nostra
una
parte.
Ricerca.
Anche
no.
Noi stiamo lavorando su spezzoni, il che va bene, infatti il nostro ricordi. È giusto che facciamo questa provocazione, raccontiamo di queste figure che non erano, non erano lineati. Dentro un contesto difficile come era quello della guerra, riuscirono a mantenere una loro dignità, un loro distacco e a insegnare da un punto di vista valoriale qualcosa di diverso.
Sì, e avevano un'autorevolezza presso la popolazione.
Assolutamente.
Oggi si capisce anche poco, perché oggi il prete... È sempre una figura.
Le bambine che stanno mute quelle mattine capisco che le maestre si sono viste veramente cascare il mondo addosso.
Eh certo.
Perché erano 3 anni che andavano avanti a
Oberdan.
A Oberdan, è certo.
Interessante. Allora chiudiamo perché abbiamo finito il tempo, ma riprenderemo sicuramente su altre figure così belle del nostro territorio. Arrivederci, a risentirci,
arrivederci
carissimi.
Arrivederci a tutti.
A risentirci.